Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, iniziato stamattina alla Darsena Toscana, al porto di Livorno, lo sciopero per non scaricare la nave Zim Virginia, compagnia di bandiera israeliana. Il cargo dovrebbe attraccare nella notte presso il terminal della Darsena, alla RSU USB, insieme alla segreteria del sindacato di base, è pronto a dichiarare sciopero qualora anche i lavoratori dell'articolo 17 dovessero essere costretti a lavorare su quella nave. Dalle 18 di oggi in poi il gruppo autonomo portuali, l'ex caserma occupata, il collettivo Scuola di Carta e Azione Antifascista Livorno hanno convocato un presidio di solidarietà e di protesta presso la rotonda antistante l'ingresso della Darsena Toscana USB. Sarà presente, invita i propri iscritti a partecipare, ma sentiamo i dettagli in diretta da Chiara Brilli. Buongiorno Chiara.
Sì Raffaele, oggi come dicevi è previsto al porto di Livorno l'arrivo a banchina della grande porta contenitori della compagnia israeliana Zim Virginia, attualmente in rada, e tra i lavoratori portuali livornesi è emersa l'esigenza di astenersi da tutte quelle operazioni di sbarco, imbarco e stoccaggio riconducibili all'economia dello Stato israeliano. E dunque la RSU USB insieme alla segreteria ALP è pronta a dichiarare sciopero qualora anche i lavoratori dell'articolo 17 dovessero essere avviati su quella nave. Come dicevi, è impensabile che in questo momento drammatico in cui la popolazione di Gaza è sotto attacco, estremata dalla fame, e mentre i nostri fratelli e sorelle sulla Sumud flottiglia sono minacciati costantemente, poter pensare di lavorare una nave della compagnia armatoriale israeliana, si legge nella nota del sindacalismo di base, non è solo una questione di coscienza ma anche un messaggio politico che vogliamo mandare. A questa mobilitazione si è unita anche la FILT CGL, siamo in presidio, ha detto il segretario Giuseppe Cucciardo, per far crescere la pressione sul governo italiano e su quello israeliano. È una situazione complessa, il porto e l'industria della città da cui centinaia di famiglie traggono sostegno, l'avvertenza, dice, va gestita con equilibrio, ma è innegabile che intorno al porto si stia generando davvero un moto di partecipazione e mobilitazione trasversale che va oltre gli stessi lavoratori portuali, abbracciando la società civile. Cercheremo di raccontarlo nei nostri spazi di informazione stasera, come dicevi, la manifestazione dalle 18.30 con una vasta rete di realtà che hanno convocato questo presidio. Ricordiamo, ritrovo alla Darsena Toscana, USB sarà presente, invita i propri iscritti e iscritte a partecipare, e ci saremo anche noi domattina in diretta in Newsline. A te la linea.
Grazie a Chiarabrilli, pronti a scioperare e a manifestare anche a Firenze, dove Dario Furnari dell'USB ci racconta anche la due giorni di presidio in Piazza Indipendenza dello scorso fine settimana. Sentiamolo.
La due giorni molto positiva, anche se stiamo parlando di un dramma all'orizzonte, molto positiva per la partecipazione. Era ovviamente un presidio aperto a tutte e a tutti, quindi abbiamo visto una grande partecipazione di cittadini, di cittadine, di varie realtà, moltissime realtà di lotta sociali esistenti nel territorio fiorentino, e il confronto è servito anche e soprattutto a organizzare la prossima mobilitazione in occasione dello sciopero, perché noi abbiamo già lanciato uno sciopero senza data, vale a dire se la situazione dovesse di nuovo precipitare come ci aspettiamo, indiremo un nuovo sciopero e immediatamente chiameremo alle ore 18 sempre in Piazza Indipendenza un'assemblea pubblica, e l'indomani appunto una manifestazione presso la fortezza, perché appunto non si può restare fermi. Quindi laddove la flottiglia dovesse essere attaccata, noi ci mobiliteremo immediatamente con uno sciopero che andrà anche a forzare la legge che regola gli scioperi in Italia, una delle peggiori leggi sugli scioperi dei paesi europei. La forzeremo, la trasgrediremo, perché è il caso di farlo, vista la tragedia sullo sfondo.
Un agguato nella notte, una coltellata al
Andiamo su un'altra questione adesso, andiamo a parlare della protesta dei lavoratori l'Alba di Prato davanti alla boutique di Patrizia Pepe in Piazza del Duomo a Firenze, dove c'è per noi Domenico Guarino che ci racconta tutto in diretta. A te, Domenico.
Non cambiate fabbrica, cambiate sistema, era questa la scritta che campeggiava sullo striscione srotolato questa mattina davanti alla boutique, come dicevi, di Patrizia Pepe in Piazza del Duomo a Firenze, presidio convocato a Surcobas con una decina di lavoratori dell'Alba di Montemurlo, che dopo una dura lotta, il contratto regolare ce l'avevano pure avuto, ma poi l'azienda, come spesso accade, ha piano piano dismesso ordinativi per trasferirsi altrove, lasciando gli operai con un pugno di mosche. Dalla vertenza sono nate anche delle violenze, da video diffusi sui social con la proprietaria dell'Alba e altre persone che hanno aggredito il picchetto ai lavoratori. Perché proprio Patrizia Pepe? Perché la società che produce il brand non si è presentata al tavolo convocato dalla provincia di Prato, cui erano invitati anche i committenti del distretto per discutere delle condizioni di illegalità e negazione dei diritti. Tavolo è riconvocato di nuovo per giovedì. Su Cobas chiede a Patrizia Pepe di rivedere la sua posizione anche in ragione dei codici etici che l'azienda stessa si è fatta. Da qui è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. E a Prato, violenza nel cuore della città, un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato nella notte fra sabato e domenica, un episodio che sembra inserirsi nella scia dei regolamenti di conti fra bande giovanili. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Un agguato nella notte, una coltellata al petto. Ancora violenza nel centro storico di Prato, dove tra sabato e domenica un ragazzo di 19 anni è stato ferito gravemente. L'aggressione è avvenuta pochi minuti dopo la mezzanotte, all'angolo fra via del Melograno e via Frascati, a due passi dal Museo del Tessuto e dalla Biblioteca Comunale Lazzarini. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, un ragazzo nato in Italia da una famiglia marocchina, sarebbe stato accerchiato da una decina di ragazzi di origine pakistana. Le immagini di una telecamera acquisite dagli inquirenti sono chiarissime e mostrano il gruppetto correre verso la vittima. Uno di loro la colpisce con un fendente fulmineo e gli perfora un polmone. Il 19enne è stato soccorso da un'ambulanza della Croce d'Oro e trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Stefano di Prato. Resta anche ora ricoverato in gravi condizioni, non ancora in grado di parlare, ma non in pericolo di vita. I medici hanno emesso per lui una prognosi di 30 giorni. La procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e porto abusivo di armi, affidando le indagini alla squadra mobile. Si attende che la vittima possa fornire elementi utili alla ricostruzione dell'evento. Tuttavia, l'episodio, sostiene il procuratore stesso, potrebbe inserirsi in una scia di violenze tra gruppi magrebini e pakistani già emerse in città lo scorso agosto, in Piazza Ciardi e in via Strozzi in particolare. Le forze dell'ordine lavorano per chiarire le cause di questo nuovo scontro che ha riportato la paura nel centro storico cittadino.
E andiamo adesso a Firenze, all'Accademia dei Gergofili, per la giornata organizzata dall'Accademia con la Regione Toscana per la consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari, una giornata per riflettere su cause e soluzioni per contrastare lo spreco alimentare nelle prime fasi della filiera produttiva agricola. L'ha seguita per noi Sandra Salvato, che ci racconta tutto in diretta. Buongiorno Sandra.
Buongiorno Raffaele. Sì, intanto bisogna chiarire cosa si intende per perdite e cosa per sprechi. La differenza è sostanziale. Le prime si realizzano a monte della filiera agroalimentare, dunque dalla raccolta in campo fino alla vendita. I secondi invece si individuano nella fase della produzione e della trasformazione fino al rivenditore e al consumatore, dove intervengono anche e senz'altro fattori culturali. Su entrambi si è confrontata la scienza, come dicevi, non senza la partecipazione di politici, uno su tutti, l'onorevole Maria Chiara Gadda, madre della legge del 2016 sugli sprechi alimentari, e poi agricoltori, singoli associati, chi dà sostegno alle imprese e chi certifica anche le produzioni. In Toscana, dice Gennaro Giliberti, che è dirigente del Dipartimento di Agricoltura della Regione, si sta sperimentando qualcosa che sta coinvolgendo il sociale sia dal punto di vista legislativo che operativo. C'è una norma, ad esempio, fissata in collaborazione con il Banco Alimentare per destinare a questo i capi di selvaggina cacciati nelle attici toscane e aiutare così le persone indigenti, oltre naturalmente a una serie di iniziative a cura dei mercati contadini, come la cucina degli avanzi, ad esempio, fino al coinvolgimento del mondo del volontariato. Difficile quantificare il fenomeno dello spreco e della perdita a livello regionale e nazionale, spiega bene Giulia Gallo del gruppo gruppo di economia agraria dell'Università di Pisa. E i motivi sono da ricondursi sia a questioni ambientali che ai rapporti di potere con i produttori. Per chiarire, si va dalle regole rigorose dei rivenditori che guardano al prodotto perfetto e se non lo è si getta, al sistema dei resi, i cui costi sono troppo onerosi per i produttori, e poi i contratti quadro che non garantiscono quantità e prezzi fissi, e questo si traduce in una sovrapproduzione per scongiurare l'invenduto. Infine, i prezzi che non sono remunerativi, spesso infatti sono più bassi di quelli di produzione. Insomma, emerge chiaramente che le perdite della prima fase della filiera sono legate a problematiche di tipo sistemico e che mancano obiettivi che vadano a quantificarle in campo e consentano di ridurre questi squilibri. Servono politiche integrate di prevenzione, ha concluso Gallo. È tutto, a te la linea.
Grazie a Sandra Salvato. Parliamo adesso della situazione, torniamo nello scenario medio orientale, perché da oltre un anno la guerra di Israele in Libano ha lasciato migliaia di famiglie sfollate, senza casa, senza cure, senza accesso ai farmaci essenziali per rispondere a questa emergenza. Il COSPE, che lavora in Libano da 35 anni, lancia una campagna straordinaria di raccolta e distribuzione di farmaci. Per tutte le informazioni andate su cospe.org. Sentiamo la responsabile della raccolta fondi per il COSPE, Paola Sinigaglia.
Purtroppo la situazione in Libano già non era, diciamo, ridente, e purtroppo con gli attacchi nel sud del Libano di circa un anno fa la situazione è piuttosto drammatica. Sono stati distrutti ospedali e centri medici e chiaramente gli approvvigionamenti sono complicatissimi. È per questo che noi come COSPE, che lavoriamo in Libano come dicevi tu dal 1990, abbiamo deciso di lanciare questa campagna straordinaria proprio per riuscire ad arrivare lì dove non si riesce a portare nulla, e lo facciamo proprio grazie a ISTRID e UNIFIL, che chiaramente hanno dei canali privilegiati, e sottolineo anche grazie alla grandissima risposta che abbiamo avuto dalle farmacie comunali di Firenze, che hanno già fatto una prima grande donazione in farmaci. Chiaramente noi facciamo un appello ad altre farmacie, ma anche a tutta la popolazione, perché si può contribuire donando soldi che noi trasformeremo in farmaci o in attrezzature essenziali, quali per esempio, cioè, mancano gli stetoscopi, mancano i lettini dove fare le visite mediche, manca tutto, mancano le siringhe, manca veramente tutto. Quindi facciamo un appello alla generosità e cercando di raccogliere il più possibile, che partirà con un volo UNIFIL da Pisa alla fine di ottobre. Il primo volo partirà alla fine di ottobre per riuscire a distribuire tutti questi beni raccolti alla popolazione, che è veramente allo stremo.
Siamo in chiusura alle previsioni del tempo. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti deboli, mari calmi, temperature le minime stazionarie, le massime in ulteriore lieve aumento. Pochi secondi alle 13. Grazie per averci seguito, buon ascolto sulle nostre frequenze.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.